On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road quest'oggi è in montagna.
Cada día que me enamoro.
Come guida per il nostro viaggio in montagna di quest'oggi abbiamo l'ultimo numero di The Passenger. The Passenger è una pubblicazione a metà tra un libro e una rivista, una pubblicazione edita da Iperborea, dei numeri monografici. Quello appena uscito, quello nuovo, è dedicato alle Alpi, definito un luogo della mente, un luogo che all'interno di una presunta omogeneità nasconde un'infinita diversità e ricchezze di ambienti, culture, modelli sociali ed economici. Come in tutti i numeri di The Passenger, numerosi interventi, ottime fotografie. Tra coloro che sono intervenuti in questo numero di The Passenger anche Maurizio De Matteis, direttore dell'associazione Dislivelli, scrittore. E noi siamo collegati con lui telefonicamente. Maurizio, benvenuto sulle nostre frequenze.
Buongiorno a voi.
Maurizio De Matteis, direttore associazione Dislivelli, così recita il tuo biglietto da visita. Ci ricordi la mission della tua associazione?
Certo, io dirigo una piccola associazione culturale nata nel 2009 a Torino, in seguito un po' all'eredità delle Olimpiadi di Torino 2006, che si occupa dei temi relativi alle montagne, alle terre alte, insomma, gli aspetti anche economico-sociali e culturali, non solo sportivi.
Senti, lo racconti anche in un aneddoto da cui parte il pezzo che troviamo su questo numero di Alpi. Un aneddoto che hai vissuto in prima persona. Sulle Alpi negli ultimi 30 anni, scrivi, è cambiato il panorama. Tanto per incominciare, non c'è più la neve.
Ma sì, diciamo meglio, sta andando via quella che era la neve perenne, no? Quella che a scuola ci insegnavano, che si arrivava poi nel regno delle nevi perenni. Ecco, sulle Alpi quella pian pianino purtroppo sta scomparendo. E si vede a vista d'occhio, nel senso che, come racconto appunto nel pezzo, nella mia breve vita, insomma, io ho assistito a un fenomeno che sta portando via una copertura, un manto nevoso che esisteva da 10.000 anni e quindi è impressionante. È impressionante più che altro la rapidità con cui si sta sciogliendo, perché poi i fenomeni ci sono sempre stati, no, di cambiamento, però con questa rapidità è veramente, veramente pazzesco osservarla, ma soprattutto le nostre comunità che vivono in montagna non hanno il tempo per adattarsi a questo cambiamento, perché questo cambiamento pone dei problemi enormi anche alle economie e alle comunità stesse che ci vivono.
Sì, infatti quello che volevo chiederti era proprio questo, cioè questo cambiamento, al di là dell'aspetto paesaggistico, provoca, immagino, dei problemi alle comunità montane che in quei luoghi ci vivono.
Sì, esattamente, perché come dici tu, oltre vabbè all'inquietudine legata comunque proprio alla questione ambientale, no? Perché vediamo anche questi eventi meteorologici sempre più concentrati, sempre più forti, c'è anche un problema immediato, cioè il fatto che ad esempio sulle nostre montagne da circa una sessantina d'anni ci sono delle comunità che vivono attorno a quello che è l'oro bianco e quindi alla risorsa neve, che permette a dei comuni o delle vallate di poter vivere sul business della neve, quindi su quello che una volta era il turismo di massa, che adesso pian pianino sta venendo meno e quindi questa economia si affloscia, un po' come è successo nella mia Torino con la Fiat. Ecco, diciamo che sono periodi di cambiamenti enormi e questo crea dei problemi grossi alle comunità.
Nevica poco, il cambiamento climatico è irreversibile, ma il governo, i governi, anche quelli regionali, continuano a sostenere le attività sciistiche finanziando nuove piste impattanti e questo nonostante, come tu scrivi nel tuo intervento, è sempre più frequente il triste spettacolo di impianti di risalita fermi, ciondolanti nel vento?
Ma sì, c'è proprio un fenomeno di discrasia, cioè purtroppo io negli ultimi 2 anni e mezzo ho fatto un lungo lavoro su Alpi Appennini proprio per andare a visitare questi luoghi del non più, no? Dove c'era una volta la neve che teneva in piedi un'economia e ora non c'è più. E ho notato che sostanzialmente le amministrazioni, chi deve comunque amministrare i territori è più indietro rispetto alla parte imprenditoriale, perché gli imprenditori che investono sulla neve hanno capito benissimo che investire sotto i 2000 metri non rende più niente e quindi hanno smesso di farlo, mentre le amministrazioni continuano a investire denaro pubblico in stazioni che ormai sono decoste, quindi c'è un accanimento terapeutico. Ma io capisco che sono ammortizzatori sociali e capisco anche che non si possono abbandonare le economie e le comunità al loro destino, però molto spesso non sono preparati a chiedere dei progetti di in qualche modo riqualificazione, cioè a fronte di questi ammortizzatori sociali dovrebbero dire ok, ma in 5 anni fateci capire come rientrate di queste spese, e questo non avviene purtroppo.
I numeri sono abbastanza impressionanti, perché lo sci alpino copre ancora il 60% delle attività sportivo-ricreative invernali e sulla neve. Questo nonostante il costo, lo vediamo tutti noi che andiamo in inverno a sciare, che magari eravamo abituati, perché come nel mio caso ci andavo fin da quando avevo i bambini piccoli, ora andarci, lo scrivi anche tu se non ricordo male, andarci con la famiglia non a fare la settimana bianca, ma a fare un weekend costa un mutuo. Secondo te bastano i charter della neve dei ricchi cinesi o degli arabi per sostituirci, noi che ci andavamo con le nostre famiglie e che ora una settimana bianca è diventata un miraggio?
Ma dunque sta cambiando tantissimo il panorama, perché come dicevi tu le chiusure sono tantissime, cioè solo nel mio Piemonte, nella mia regione sono 36 le stazioni che hanno già chiuso, sono 249 sull'arco alpino, 311 stazioni sciistiche chiuse in tutta Italia tra Alpi Appennini, quindi è una pian pianino, diciamo, è uno stillicidio. Cosa succede? Che a fronte del non più, cioè di queste piccole stazioni basse, ci sono quelle in alto che investono sempre di più e quindi cercano di infrastrutturare. Allora lì anche c'è un po' la battaglia tra chi vorrebbe preservare l'ambiente e chi invece, come dire, vuole far girare l'economia. Tu dici se i charter della neve bastano. Bastano quelle realtà alte, sì, perché comunque è un mercato ancora ricchissimo, che non è più alimentato dal turismo di massa, cioè dalle città limitrofe, no? Torino, Milano, Bergamo, Cuneo, che andavano a riempire le stazioni sciistiche, ma sono persone che arrivano dall'Oriente, che arrivano dall'altra parte del mondo. Il problema qual è? Che quelle persone vengono magari a sciare in Val d'Aosta, sul Dolomiti Super Ski, ma se Cranizia Agora mette degli impianti più avveniristici, loro vanno lì, girano la fusoliera e vanno lì, per cui è un po' un gioco al massacro, è un mercato veramente veramente rischioso, perché rischi davvero di, ci sono tanti tanti soldi che girano, ma rischi anche di fare degli investimenti che poi non rientrano.
Viva tu, viva tu, viva tu la mare lu, viva tu, viva tu, viva tu, viva tu la mare lu, viva tu. Tú vives en lo alto, tú la del séptimo cielo. Tú vives en la esquina, me alegro cuando te veo.
Siamo sempre al telefono con Maurizio De Matteis, direttore dell'associazione Dislivelli e del web magazine dislivelli.eu. Maurizio, prima raccontavi di un lavoro che hai fatto sulle Alpi, ma anche sugli Appennini. Per le piste degli Appennini siamo già alla Caporetto, nel senso che alle Alpi in questa fase ci si può spostare sopra, come dicevi tu, salire. Gli Appennini più di tanto non puoi salire, finiscono.
Sì, l'Appennino siamo, non so se siamo la Caporetto, ecco, non mi far dire cose che poi
sì,
ritorcermi contro, però sicuramente hanno difficoltà ancora maggiori per 2 motivi. Uno è l'altitudine, come hai detto tu, sono montagne basse, posti come a Betone, Corno delle Scale sono in crisi sparatissima. La seconda cosa è quella del cambiamento repentino di temperature, che c'è sempre stato in Appennino, ma sta aumentando. Infatti addirittura adesso sulle Alpi si parla di appenninizzazione delle Alpi, cioè questi fenomeni per cui scende tantissima neve, ma nel giro di 7-10 ore cambia la temperatura, sale di 7-8 gradi e quindi l'arena se la rovina, non riesce a fare quella neve trasformata ed è molto difficile mantenerla anche sulle piste. Questo sta creando dei problemi enormi. L'Appennino ne soffre molto di più, per, come dici tu, per un po' per l'altitudine, un po' perché ha questa influenza, no, adriatica e da una parte all'altra che fa queste correnti che cambiano la temperatura in maniera repentina. Quindi direi che, insomma, non è un caporetto, però sono molto malmessi. Ecco.
L'Italia è la nazione europea con più innevamento artificiale. Il 90% della neve viene prodotta dai cannoni. Se guardiamo anche ai nostri vicini, i numeri sono decisamente inferiori. Il 70% in Austria, in Svizzera addirittura il 50%. Com'è che loro riescono a sparare meno?
Ma tieni conto che noi siamo sul versante sud delle Alpi e quindi abbiamo, come dire, un innevamento che è minore rispetto ad esempio ai cugini francesi o comunque all'Austria, alle regioni che stanno a nord, prima di tutto. E poi comunque noi sì, abbiamo perpetrato questa usanza di innevare tantissimo, ma perché abbiamo anche tante stazioni abbastanza basse e quindi questo è di nuovo un problema energetico e un problema di risorsa scarsa in alcune parti dell'anno che è l'acqua.
L'unica strada per il futuro dei luoghi orfani dello sci da discesa, tu scrivi che è la necessità di un netto cambiamento culturale. Coni un termine che mi piace molto, il turismo artigianale. Ci racconti che cosa intendi con questo concetto?
Ma sì, dunque, come dicevo prima, questo è un'industria, quella dello sci da discesa. Sono grossi gruppi anche, diciamo, che investono in dei territori con anche dei fatturati molto grossi. È tutto un indotto anche di persone, diciamo, di lavoratori stagionali. Ecco, il cambiamento di paradigma, e teniamo conto che queste cose vanno accompagnate e sono sempre molto lente, quindi non è che uno sostituisce l'altro, ma diciamo accanto a questo mercato dello sci da discesa bisognerebbe incrementare una realtà che noi abbiamo chiamato non ancora, perché sta nascendo ma andrebbe veramente un po' aiutata, che è quella del turismo artigianale, come dicevi tu. Cosa vuol dire? Vuol dire che comunque a fronte di 288 comuni montani sui 3.537 che ci sono in Italia, cioè l'8% che sono interessati da queste stazioni sciistiche, ci sono tutti gli altri 3.100 che invece hanno delle piccole realtà come bed and breakfast, rifugi, aziende agricole, musei. Ecco, questo è il turismo artigianale che quando si organizza in rete riesce comunque a fare dei numeri che riescono a cambiare le sorti economiche, sociali anche e comunitarie di intere aste vallive. Ed è su questo che bisogna in qualche modo un po' concentrarsi e lavorare. Come dico, non sostituisce lo sci da discesa, però gli sta accanto e pian pianino, come dire, si riesce a dare un'alternativa a quei territori che perdono la neve, no? Perché la neve sale sempre di più e quindi rimangono orfani di questi modelli, ma possono sposare questo turismo artigianale. Certo sono altri numeri, sono altre realtà, però sono molto più capillari, perché come dicevo sono in tutti i comuni praticamente, non solo concentrati in alcuni luoghi.
Privilegiare la qualità del turista anziché la quantità.
Esattamente, che è una cosa comunque che adesso è molto più sentita. C'è stata, oltre alla crisi economica, oltre al cambiamento climatico, anche un cambiamento culturale all'interno del turismo di montagna. Cioè la gente, soprattutto si è visto alla riapertura dopo il lockdown, cercava in qualche modo l'avventura o l'esotico dietro la porta di casa e l'ha trovato tantissimo sulle montagne, dove ci sono delle comunità, dove c'è una storia, dove c'è un'enogastronomia e anche un outdoor molto interessante. Di quei enormi numeri che abbiamo visto alla riapertura dopo il lockdown, qualcosa è rimasto sulle montagne, perché tanta gente si è accorta che anche lì si riescono ad attuare un turismo esperienziale che qualcosa ti lascia ed è molto interessante.
Ti ringrazio per questa chiacchierata, Maurizio, e mi congederei da te chiedendoti un regalo per i nostri ascoltatori. Siamo alla vigilia delle vacanze estive, regalaci una meta che sia inquadrata nel ragionamento che abbiamo fatto, quindi magari poco battuta, dove uno però può trovare la montagna, quella che piace a noi.
Sì, dunque, assolutamente. Io vi invito tutti a venire nel mio Piemonte, in Valle Varaita, quello famoso per il Colle dell'Agnello, dove passa il Giro d'Italia. Ma è interessante perché è una valle in cui sta succedendo qualcosa. Cioè, alcuni giovani si sono trasferiti in dei comuni locali, come Melle e altri comuni della valle, e hanno iniziato delle attività partendo da un birrificio.
Esatto, stavo per dire, c'è anche della birra buona da quelle parti, se non ricordo male.
Esattamente, questa rinascita di una valle attraverso, diciamo, l'attività dei giovani è nata proprio attorno a un birrificio che pian pianino si è allargato, ha fatto un'azienda agricola che lavora sui prodotti di qualità, ha preso un ostello che c'è proprio nel paesino di Melle, dove si può andare a fare anche co-working, per esempio, perché ci sono dei locali attrezzati per poter lavorare e stare anche non solo il weekend ma una settimana o un mese, e poi si sono messi in rete con dei cuochi locali e delle aziende che fanno formaggi, che fanno, e poi c'è soprattutto il Val Varaita Trekking, cioè sono riusciti a fare c'è un'associazione locale che ha unito tutta la valle attraverso un camminamento che a tappe in una decina di giorni ti fa passare dal Carsogno al Pelvo, sotto il Monviso e nel bosco della Levè, insomma un posto incredibile, è tutto da scoprire.
Cada via che me innamoro. Vecina del cuarto, de la panadera, de la que vende los billetes en el metro, de la barrendera, cada día que me enamoro.
Tú la vecina del patio, yo nunca te dejaría. Tú mi vecina de arriba, por ti yo me descabrizaría. Viva tú, viva tú la Marelú, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelú, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Mi vecina en la esquina, me alegro cuando te veo. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelú, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelú, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Tú mi vecina de arriba, me alegro cuando te veo.
Cada día que me enamoro. Esto me representa, es así. Pásame el WAP que me hago el vinilo. Esto me representa, cada día que me enamoro.
Viva tú, viva tú,
viva tú,
viva tú la Marelú, viva tú. Viva tú, viva tú,
viva tú,
viva tú la Marelú,
viva la Marelú,
viva tú.
Viva tú, y tú, y tú, y tú.
Cada día que me enamoro.
Viva tú, y tú, y tú. Viva tú, viva tú.
Maurizio De Matteis ci consigliava come meta la Val Varaita e citava il fascino del bosco della Levè. Ci siamo andati e ci siamo incamminati lungo un sentiero sino a raggiungere il rifugio Bagnur. Il bosco della Levè è il bosco di pini cembri più esteso d'Europa. e si espande su una superficie di 817 ettari, tra i 1.500 e i 2.500 metri di quota sulle pendici meridionali del Monviso. Si tratta di un bosco antichissimo, le cui origini si fanno risalire alle grandi glaciazioni del Quaternario. E troviamo tracce di questo bosco, come citazione, anche nell'Eneide di Virgilio e nella Historia Naturalis di Plinio il Vecchio. Le origini del nome Alevé possono essere ricondotte al nome occitano del pino cembro, El Vu, oppure alla denominazione riscontrata in antichi documenti, dove questo luogo è citato come Bois de la Levée, per evidenziare la zona geografica a levante. Il pino cembro, con il suo colore verde scuro, spicca sul pallore verde dei larici ed ha la caratteristica di avere gli aghi riuniti a 5 a 5. I suoi rami robusti sono incurvati verso l'alto ed il tronco può raggiungere i 20 metri di altezza. È un albero a crescita molto lenta, addirittura doppia di quella necessaria per altre conifere. Una caratteristica di queste piante è quella di svilupparsi anche all'interno di vecchi tronchi, che poi il tempo distrugge. E quando questo accade, si vengono a creare una sorta di scultura naturale. Le pigne del cembro sono particolarmente coriacee e una volta cadute a terra non si disquamano automaticamente, ma c'è qualcuno che ha pensato a come risolvere questo problema. Perché c'è un connubio fra questi pini ed un uccello, la nocciolaia, che si nutre dei suoi pinoli e che per estrarli batte come un fabbro sulle pigne. Per far fronte ai lunghi mesi invernali, la nocciolaia trasporta grosse quantità di pinoli per parecchi chilometri nei suoi nascondigli, normalmente esposti a sud. Tuttavia, non sempre questo uccello si ricorda dove si trovano questi luoghi di dispensa. Perciò una percentuale di pinoli dimenticati è potenzialmente in grado di germinare e di dar vita a nuovi alberi. Questo spiega perché nel bosco della Levée troviamo cembri che crescono su speroni rocciosi o in posti alquanto improbabili. Grazie alla nocciolaia, infatti, a 2950 metri di altitudine, su una delle pareti della cima delle Lobbie, cresce un pino cembro. Ovviamente ci sono più camminate da fare all'interno del bosco. Io ho fatto quella più semplice, lasciata la macchina nei pressi del rifugio Alevé a 1582 metri, è un rifugio posto a destra sulla statale che conduce verso Castello. Ecco, si imbocca una mulattiera e seguendola in un'ora e mezza, más o meno, si arriva al rifugio Bagnur. Insomma, sono quasi 500 metri di dislivello e davanti al rifugio c'è uno splendido laghetto sulla spianata all'inizio del vallone dei Duque. Qui ho incontrato Elio ed Elisa, i due gestori del rifugio, a cui ho chiesto prima di tutto una cartolina.
Qua siamo in Valle Varaita, nel comune di Pontechianale, in località Lago Bagnur, che è questo qua che abbiamo di fianco, che è un po' misero adesso, che manca l'acqua, e siamo a 2000 metri, nel cuore del Bosco della Levée e nel cuore del Parco del Monviso, diciamo.
È 20 anni che vivi qua?
Allora, abbiamo iniziato il lavoro qua nel 2004, quando abbiamo aperto questo rifugio, che è stato un progetto portato avanti dalla comunità montana, il comune di Pontechianale, e noi siamo i cofinanziatori al 20% per la realizzazione, quindi ce l'abbiamo in gestione per una convenzione di 8 anni, finché praticamente andremo in pensione.
Tu vivi qua con la tua famiglia, c'è la tua compagna anche qua, che salutiamo.
Grazie. Moglie.
Ci manca il pezzo forte, che è nostra figlia, che è in questo momento a scuola, va a scuola a Sampere, però noi non viviamo qua, viviamo a Sampere, che è il comune più in basso, a metà valle.
E poi dove... c'è anche lui o lei.
Esatto,
lei,
abbiamo il cane, gatto, galline, conigli.
Su tutti, galline, conigli, tutta la famiglia. Invece d'inverno facciamo su e giù, perché d'inverno siamo aperti i sabati e le domeniche, e quindi è un continuo andare avanti e indietro.
Senti,
con la bambina sempre dietro.
Sempre dietro. Vivere qua e vivere chiaramente dove vivo io, Noverasco di Opera, due mondi completamente diversi. La cosa fondamentale, mi sembra di aver capito, è mettersi in testa che se vivi a Noverasco di Opera hai determinate cose, puoi pretendere determinate cose. Se vivi qua e vieni qua e pretendi le cose che c'è a Noverasco di Opera, sei un pirla. Come direbbe Mourinho, una citazione mourinhiana.
Beh, certo, qua viviamo delle nostre cose che possono essere piccole cose, per alcuni sono grandi cose, e l'importante è sapersi arrangiare e accontentarsi.
Senti, le cose belle che ti piacciono del vivere qua?
Ma le cose belle che ci piacciono vivere qua, tanto amore, tanta gioia, tanto amore.
La natura, di sicuro. No, direi certo, la natura. Poi la gente pensa che qua non ci sia lo stress, però c'è, nel senso, noi comunque ad agosto siamo stressati, perché comunque lavoro, è il nostro posto di lavoro. Poi è ovvio che il paesaggio dice tanto.
Sembra passato poco tempo, ma era l'altro ieri. Come avete vissuto e dove avete vissuto i lunghi mesi della pandemia?
Ma noi siamo stati fortunati. Noi eravamo a San Pere perché tutte le attività erano chiuse, però chiedendo ai carabinieri potevamo venire su sia per controllare i frigoriferi, portare giù le robe che scadevano, quindi noi venivamo qua, poi è logico, eravamo all'aria aperta, noi siamo stati benissimo. I paesi piccoli come San Pere non hanno vissuto come la gente in città.
Momentaccio archiviato, dopo la pandemia è ripreso tutto alla grande? Le estati sono andate bene?
Sì, quest'estate è andata bene perché, vabbè, quando è finito il periodo dell'Odà, gli italiani si sono mossi, quindi stavano in Italia e lavoravamo molto sul pranzo l'altro anno. Quest'anno invece, per fortuna, si sono mossi anche gli stranieri, quindi tedeschi, olandesi, belgi, che facendo il giro di viso, il GTA, venivano da noi e dormivano. Quindi c'è stata una forte affluenza il mese di agosto, settembre, non si è lavorato.
Sì, sì.
Senti, chiudiamo facendo, non dico un decalogo, ma tre o quattro regole, tre o quattro consigli fondamentali per quelli di Noverasco di Opera che vengono su qua, delle cose da non fare assolutamente.
Vabbè, la prima cosa da non fare è chiedere il gelato qua, perché gli diamo solo ghiacciolo d'inverno con un po' di menta.
Ok.
Perché... quello è fondamentale. Seconda cosa fondamentale è non lasciarci l'immondizia se ti mangi il panino, ma riportatela giù. Che dire altro?
Lasciare lo stress a casa, almeno loro, lasciare lo stress a casa, rilassarsi, arrivare qua e rilassarsi.
Senti, io ho il cane e non posso uscire da casa senza sacchettino di plastica.
Perfetto, qua il cane, se vieni nel bosco, diciamo, lascialo defecare tranquillamente, non usare il sacchettino che uso in città.
No, perché poi lascia la plastica.
Esatto, inquini due volte, quindi lascia fare la cacca tranquillo il tuo cane, se vuoi dare fastidio sul sentiero con bastoncino la sposti e ci metti una pietra sopra. E tutti siamo contenti, non mi portare il sacchettino con la cacca qua, che poi devo smaltire io, grazie.
Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex.
Radio Popolare On The Road era il nostro omaggio a François Hardy. Ritorniamo al numero di Passenger dedicato alle Alpi. Abbiamo sentito uno delle firme che hanno contribuito a questo numero, Maurizio De Matteis. Passiamo ora invece in compagnia di Marco Agosta, editor di The Passenger. Marco, bentornato sulle nostre frequenze.
È un piacere tornare. Ciao, ciao a tutte e a tutti.
Un numero dedicato alle Alpi che arriva dopo quello dedicato al Mediterraneo, diciamo era una tappa pressoché obbligatoria.
Beh, un altro luogo della mente, diciamo, che nutre l'immaginario fin dall'antichità, quindi sì, diciamo che dialogano bene insieme.
Noi abbiamo visto con Maurizio un po' quello che è il tema che attraversa un po' tutto questo numero di The Passenger. Le Alpi negli anni di grazia che stiamo vivendo. Ti chiederei di fare un rapido sfoglio in nostra compagnia, giusto per citare qualche altro approfondimento che troviamo su questo numero, partendo da quello di un grande amico di questa trasmissione. Marco Albino Ferrari ha firmato più di una puntata di On The Road e lo troviamo proprio in apertura di questo numero di Passenger. Di cosa si è occupato Marco?
Beh, lui ha fatto proprio un volo, diciamo, sulle Alpi attraverso quattro dimensioni. È un, diciamo, un perfetto pezzo introduttivo che ci fa un po' un quadro generale dal punto di vista geografico, storico, culturale, veramente molto ricco e difficile da riassumere in poche frasi, però è la perfetta introduzione a questo volume.
Altro amico di Radio Popolare, spesso sulle nostre frequenze, Paolo Cognetti, scrittore, come Marco tra l'altro, che troviamo anche lui su questo numero di Passenger.
Sì, questo è un pezzo un po', diciamo, atipico, sia per il genere, perché diciamo è un pezzo di finzione, sia perché è un pezzo storico, diciamo, cioè andiamo alla scoperta del rifugio più alto d'Europa, la Capanna Margherita sul Monte Rosa, che è stata appunto inaugurata dalla regina Margherita, e quindi insomma facciamo questo balzo indietro in un'epoca di pionieri della montagna, ma anche in un'epoca di grandi turbulenze politiche, e quindi questo insomma è un pezzo che non ti aspetti, sorprendente, e accompagnato anche delle belle foto d'epoca, appunto di questa impresa di costruire un rifugio alpino a quasi 4500 metri.
Con Maurizio De Matteis abbiamo parlato della neve che è sempre più scarsa in inverno e dei ghiacciai che si sciolgono. Sulla stessa tematica, cambiando angolazione, è quello di cui si occupa anche Anna Torretta, che tra l'altro è una delle pochissime guide alpine donne in Italia.
Sì, diciamo che il cambiamento climatico è uno dei grandi fil rouge di questo volume, e sì, nel pezzo di Anna Torretta vediamo come ha ovviamente delle ripercussioni anche sull'alpinismo, ovviamente per le grandi ondate di caldo, rimanendo proprio l'attualità con le, insomma, le ultime estati 2022-23 con lo zero termico più di 4000 metri, e quindi le condizioni della neve, del ghiaccio, dei ghiacciai che cambiano, e quindi le difficoltà legate a questi cambiamenti, maggiori rischi per quello appunto che è il suo lavoro di guida alpina sul Monte Bianco. Poi appunto in realtà ci sono altri pezzi che parlano di cambiamento climatico da altre prospettive, l'epidemia di Bostrico, il tema della transizione energetica, diciamo dell'energia idroelettrica, insomma varie sfumature.
Io chiuderei questo sfoglio rapido, visto che dopo una camminata in montagna un bicchiere di vino ci sta sempre bene, segnalando il pezzo di Diletta Sereni che parla di viticoltura eroica sostanzialmente.
Sì, anche qui se vogliamo c'è riferimento appunto al cambiamento climatico e al fatto che diciamo la vegetazione si sposta ad altitudini sempre più alte e così anche le coltivazioni, quindi sì, è possibile sperimentare, perché poi appunto è un lavoro, siamo sempre davanti a delle novità e quindi davanti anche dei pionieri che sperimentano nuove coltivazioni della vite a quote un tempo impensabili, e quindi sì, potremmo brindare con del buon vino anche in alta montagna o in media montagna, diciamo. Questo è un articolo che appunto parla di prealpi, quindi insomma le Alpi sono molto vaste, partono da quasi dal mare, come dice Albino Ferrari, perché anche il Principato di Monte Carlo fa parte delle Alpi, fino ai ghiacciai del Monte Rosa.
Marco, tu sei un amante della montagna, no? A parte il lavoro che hai fatto per questo numero. Allora ti chiedo una riflessione in chiusura e un regalo per i nostri ascoltatori. La riflessione che ti chiedo è il discorso del numero chiuso. Cosa ne pensi? È un discorso che per quanto riguarda il turismo, passenger, seppure con un taglio molto diverso, molto intelligente, che noi apprezziamo molto, si occupa di viaggi e di scoperte dei territori, sembra richiedere sempre di più questo discorso del numero chiuso. Recentemente mi è capitato, parlando con degli operatori che si occupano della Giordania, per fare un esempio, che quell'angolo di mondo, che anche per questioni contingenti in questo periodo è forse una delle poche meti che da quelle parti nel Medio Oriente si possono frequentare, beh, c'è un overbooking di turismo incredibile, per cui stanno pensando di chiudere l'accesso a Petra, ma probabilmente non solo a Petra. Sulle montagne si sta riproponendo questo numero del sovraffollamento. Da una parte quindi sembra una cosa comprensibile, dall'altra c'è sempre chi storce il naso sulla faccenda che numero chiuso vuol dire che non tutti possono andare dove vorrebbero andare. Cosa dici?
Sì, c'è una criticità, insomma, se vediamo anche diciamo le sperimentazioni che stanno facendo a Venezia, no? Con sì, forti criticità. Ma sicuramente c'è il tema per le Dolomiti, no? Le Dolomiti, questi varchi alpini pieni di traffico d'estate, insomma lì da anni, sicuramente si potrebbe limitare il traffico, forse più che un numero chiuso di turisti. Diciamo che in generale non so quanto c'è queste misure restrittive possano veramente aiutare. In realtà, se leggiamo il pezzo di Albino Ferrari, capiamo che accanto a una valle molto turistica ce ne sono due o tre altre laterali altrettanto belle, semi vuote, di natura diciamo quasi incontaminata, quindi secondo me in realtà bisognerebbe guardare più a questo tipo di
soluzione, ecco. Certo.
Di soluzione, sì, è un po' l'invito di Albino Ferrari, no? È un po' quello, no? Di scoprire le Alpi profonde, perché poi in generale appunto i centri turistici sono diciamo sempre più affollati, ma appunto queste Alpi profonde invece sono soggette a spopolamento, quindi in realtà sono luoghi dove c'è sempre meno gente, quindi in realtà se ridistribuissimo i turisti, questo vale solo per le Alpi, un po' meglio su tutto il territorio alpino, credo che ci sarebbe ancora spazio per tanti turisti, diciamo.
Marco, il regalo che ti chiedevo, beh, è una diretta conseguenza di quello che hai appena detto. Ci suggerisci una meta?
Ma io sono un appassionato di Val d'Ossola, quindi tutte le valli che ci sono lì, dalla Val Formazza al Parco dell'Alpe d'Evero, l'Alpe Veglia, insomma quelle Val Bognanco, Valle Antrona, ecco, io sono un appassionato, quindi posso consigliare queste perché sono anche quelle che conosco meglio.
Lady Blackbird e Moby qua sulle frequenze di Radio Popolare On The Road, quest'oggi sulle Alpi. Un consiglio di lettura. È collegato con noi telefonicamente Paolo Paci. Ciao Paolo.
Buongiorno, grazie, ciao a tutti.
Paolo Paci è scrittore, direttore di Meridiani Montagne, è appena uscito il suo ultimo romanzo, La montagna delle illusioni, edito da PM. Ti chiedo come è nata l'idea di questo nuovo lavoro.
No, avevo voglia di raccontare una storia di Alpi un po' inedita, un filo originale, ecco, non le soliti Alpi dei montanari o degli alpinisti, ma un pezzo di montagna vissuto da una categoria molto speciale di personaggi che sono i custodi dei condomini. Sai, quei condomini che rimangono deserti, sì, per 300 giorni l'anno, poi si animano un po' d'estate, un po' d'inverno, ma poi insomma formano queste città fantasma. Ecco, ce ne sono tanti di posti così nelle Alpi, a partire da Cervinia, Popolo, ce ne sono un po' dappertutto. Città costituite da grattacieli, sembrano veramente dei pezzi di città metropolitana portati...
Trasferiti in montagna.
Esatto, con tutti i riti dei cittadini e lo scontro di cultura tra i locali, naturalmente questo popolo di villeggianti. È una storia che va avanti da decenni, però adesso con il cambiamento climatico è questa atmosfera appunto da città fantasma si sente ancora di più in tanti posti. Ci sono decine di stazioni sciistiche ormai semi abbandonate o del tutto fallite, e questi condomini continuano in qualche modo a vivere attraverso i personaggi che rimangono lì un po' come degli eremiti e stanno a metà strada tra i due mondi, nel mondo dei cittadini e quello delle popolazioni locali.
Sì, esatto, è una tematica che si inserisce perfettamente nel tema della puntata di quest'oggi di On The Road. Il tuo romanzo non si dipana all'ombra di una montagna iconica, che ne so io, il Cervino, le Tre Cime di Lavaredo. È ambientato in un territorio montano che hai un po' inventato tu. Nelle prime pagine del libro citi il monte Matanna, non lo conoscevo, giuro. Sono andato a cercarlo su Google Map e ho visto che è nelle Alpi Apuane. Ma siamo da quelle parti?
Allora, i nomi sono del tutto di fantasia.
Appunto, perché mi hai fatto impazzire, perché su Google Map ho trovato giusto Matanna, ma...
A me piaceva molto il nome, un nome della mia infanzia, perché io ho passato tanto tempo da bambino sulle Alpi Apuane, ma l'ho trasferito in questa valle immaginaria che però si ispira molto alle Prealpi. Ecco, non è stata una scelta a caso usare le Prealpi come, e in particolare le Orobie, come punto di riferimento visivo e proprio geografico, perché sono quelle montagne che soffrono di più, no? Proprio anche... l'innevamento in tanti posti che hanno gli impianti che partono magari da 800-1000 metri, ecco, è problematico da molti anni. Le Orobie sono bellissime, sono un parco naturale anche d'estate, soprattutto d'estate meraviglioso, ma d'inverno sono appunto funestate da queste tanti piccoli centri sciistici che ormai non hanno più ragione di essere, quindi è stata una scelta consapevole. Poi i nomi sono tutti di fantasia perché non volevo fare torto a nessuno.
E quindi sì, ha voglia Agostoni cercare concabelle su Google Map. Ma quante concabelle conosci?
Guarda, ce ne sono veramente decine. In Friuli c'è Sella Nevea, per esempio. Tu arrivi attraverso il bosco in questo luogo veramente particolare, trovi palazzoni che nascono tra gli abeti e tra i larici, ecco, e così in Basso Piemonte. Ci sono luoghi veramente conosciuti solo dai locali, che però al tempo, parliamo degli anni 60-70, quando è iniziato il boom dello sci di pista, si sono trasformati in questi luoghi un po' allucinanti di grandi condomini, piccoli grattacieli, eccetera.
Concabelle, luogo di fantasia, ma hai voluto dargli uno status inserendoci anche la lotta partigiana.
Sì, in realtà io parlo appunto di questo figlio di custodi che torna dopo 20 anni di assenza al suo luogo di nascita, e però ripercorro anche tutta la storia della famiglia e delle famiglie di questo villaggio a partire dagli anni 30, per cui c'è proprio dalle grandi emigrazioni, dalle crisi economiche di quegli anni lì, poi la nascita appunto delle stazioni sciistiche, la scoperta dell'industria della neve, ecco, ripercorro tutti quegli anni. Per cui è una storia che si dipana per 70 anni e ha un punto focale appunto sugli anni 44-45 con la lotta partigiana e un piccolo mistero che si intrattiene, no? Che si è impigliato in questa località e che alla fine verrà rivelato. Ecco, sono tutte storie in parte inventate ma molto verosimili e in parte anche vere, perché ho ricalcato diverse figure anche di partigiani donne, di staffette partigiane di cui ho letto e che ho conosciuto.
Paolo, ritorno un po' sugli argomenti che abbiamo trattato nel corso della puntata odierna di On the Road, anche perché nel tuo romanzo racconti queste Alpi moderne lacerate tra la bellezza naturale e i disastri di un'economia di rapina, disastri che, come abbiamo detto, sono accelerati dalla crisi climatica. Secondo te è ancora troppo forte la mentalità che vede nella montagna solo un posto dove si scia?
Ma sì, basta guardare cosa sta succedendo a Cortina. In occasione delle Olimpiadi hanno fatto dei piani di costruzione di ecomostro, insomma, dà un po' anche fastidio riparlare sempre delle stesse cose, ma loro ci tornano, no? Tornano sempre alla carica. E nonostante appunto tutto indichi che prossimamente l'industria dello sci sarà sempre meno importante, sarà sempre più in crisi, gli investimenti vanno sempre in quella direzione: cementificazione, costruzione di impianti che poi risulteranno inutili, eccetera. Appunto Cortina, dicevo, che in occasione delle Olimpiadi ha avuto i legislatori dalla sua parte, ne sta approfittando in modo vergognoso, per cui è un processo ancora in atto e per fortuna che abbiamo le nostre associazioni ambientaliste che sempre allerta, che denunciano, che fanno esposti, che richiamano, eccetera, però dobbiamo essere anche noi molto attenti alle nostre scelte di consumatori, ecco, per cui magari chi ha quegli appartamenti ancora di famiglia potrebbe iniziare veramente a usarli anche d'estate e cercare di far ripartire un po' l'economia dal basso.
Guardando metodi diversi per andare in montagna, non solo quando ci si può mettere un paio di sci ai piedi, una curiosità: c'è una sorta di boom dell'arrampicata, palestre per arrampicarsi, dico solo qua per esempio per chi ci ascolta da Milano, crescono come funghi, me ne hanno segnalate nel giro di un paio di mesi due, tra cui una eccezionale, migliore di quella che c'è a Bolzano. Come ti spieghi questo boom?
Allora, immagino che tu stia parlando di palestre indoor. Cioè
sì, esatto, esatto.
Pratica, no? Beh, è il frutto di due sport che si sono differenziati, si sono distaccati l'uno dall'altro nel corso degli ultimi, diciamo, 20-25 anni. Prima l'arrampicata derivava dall'alpinismo, era una specialità dell'alpinismo, e sempre di più con la nascita delle gare, che naturalmente devono essere fatte sulle pareti artificiali, è diventata una disciplina a sé, che quasi appunto con la montagna non ha più niente a che vedere. Molti di questi ragazzi che frequentano le palestre indoor, sono dei luoghi bellissimi, peraltro sembrano delle mostre di arte contemporanea a volte, no? Da tanto sono ben costruiti, non hanno mai visto la montagna e magari mai ci andranno, perché la loro disciplina è quella lì. Io lo trovo una cosa giustificata, bellissima, basta che appunto non si confondano i due piani: l'alpinismo resta una cosa, l'arrampicata indoor con tutte le sue regole, le sue sicurezze, appunto. È tutt'altro.
Paolo Paci, un'ultima domanda: l'economia turistica in passato ha salvato la montagna da una secolare povertà, oggi, come abbiamo ripetuto più volte quest'oggi, rischia di soffocare quei territori. È arrivato il momento di porci dei limiti? il fatidico numero chiuso? È un discorso un po' scabroso.
Allora, a me dà molto fastidio il numero chiuso, perché la montagna l'ho sempre vissuta come libertà, quindi anche libertà di muoversi, di andare dove e quando si vuole, senza limiti. Certo è che bisogna porsi un problema di modelli economici. Torniamo sul caso di Cortina. Cortina è un luogo ormai ipercostruito, con prezzi immobiliari simili a New York o Londra, e questa fasulla ricchezza, che arricchisce veramente solo pochi, ha prodotto anche un calo demografico. Questa è una cosa molto importante da dire, perché non è che le ricchezze, appunto, il turismo ha portato ricchezza per tutti, ha anche impoverito i luoghi. Sono luoghi dove i locali non possono più vivere perché i prezzi sono troppo alti. Per cui bisogna ragionare proprio in termini di modelli economici, che cosa ci conviene fare. Secondo me un ritorno un po' alla normalità, a una montagna che possono vivere tutti e soprattutto in primo luogo i locali, è importante. Bisogna perseguire quel modello lì, e poi magari un modello di ospitalità un po' più inclusivo, un po' più per tutti e un po' più destagionalizzato, così allora non avremo più bisogno di chiudere le montagne, di fare numeri chiusi.
Un grazie a Paolo Paci, ricordiamo ancora il suo romanzo La montagna delle illusioni, PM Edizioni. Me la mandi una cartolina da Concabelle la prossima volta che ci vai?
Guarda, te la trovo di sicuro una Concabella, da qualche parte la trovo.
Grazie Paolo.
Ciao, grazie a te, grazie a tutti.
E siamo arrivati al capolinea della puntata odierna. Chiudiamo con eleganza, chiudiamo con Irma Thomas. Un grazie a tutti gli ospiti che sono stati con noi. Io vi ricordo che per riascoltare questa e tutte le altre puntate di On The Road basta andare sul blog della nostra trasmissione On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Noi ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio e vi lascio appunto con Irma Thomas. All the chains holding me.
how it feels to be free, how it feels to be free, how it feels to be free, hey, how it feels to be free.
I'm stuck forever by the glue. Oh, and you.